Allora, intanto questa legge, questo rent cap si chiama Mietendeckel in tedesco, ed è una legge, questo è importante da capire, del Land di Berlino, cioè dello Stato, della città-stato di Berlino, quindi non è una legge federale, era una legge che valeva solo per la città di Berlino, che cercava di porre un rimedio, una pezza per quanto incompleta e per quanto non sufficiente, secondo molti, alla crescita incontrollata degli affitti che la città di Berlino sta vivendo ormai da almeno una decina d'anni. Vi do due dati soltanto per capire di cosa stiamo parlando. Dal 2015 al 2020 la crescita degli affitti è stata del 44% nella città di Berlino, quindi dati colossali in così pochi anni. E soprattutto interessa l'85% dei berlinesi che vivono in affitto, quindi è veramente, veramente devastante come cosa. E soprattutto questa crescita non è corrisposta ovviamente a una crescita dei salari. Berlino è una città con dei salari tendenzialmente più bassi del resto della Germania, motivo per il quale adesso i berlinesi spendono in media il 46% del salario in affitto. Per cui questo è un po' per dare il quadro, era una situazione molto seria. E quindi diciamo che questo Mietendeckel è una legge che doveva cercare di mettere una pezza a questa situazione, è stata approvata dal governo nel 2019, insomma è stata proposta e poi è entrata in vigore nel febbraio del 2020. Il governo è composto da una coalizione di socialdemocratici, sinistra e verdi. E fondamentalmente questa legge diceva due cose. La prima è che gli affitti venivano congelati, diciamo, al livello del giugno 2019, solo con alcune eccezioni, per esempio l'adeguamento all'inflazione e queste cose qua, ma soprattutto, il secondo passo era che dal novembre 2020, quindi 9 mesi, dopo l'entrata in vigore della legge, i proprietari dovevano abbassare gli affitti se questi superavano del 20% i limiti imposti per legge dal governo di Berlino. Quindi c'è una specie di tabella in cui a seconda dell'appartamento, di come è fatto, di come è stato costruito, di che servizi ha, ci sono dei prezzi massimi che non si possono superare. Se questi prezzi superavano del 20%, appunto la tabella, i proprietari dovevano abbassare gli affitti. Si parlava di 340.000 appartamenti, più di 400.000 persone. In tutto questo Mietendeckel doveva entrare in vigore per 1,5 milioni di persone, quindi stiamo parlando veramente di grandi numeri. E cosa è successo in questi mesi? È successo che gli affitti sono stati congelati e c'è stato un trend, diciamo, in totale controtendenza rispetto ai 10 anni precedenti, ma ovviamente questa legge ha fatto andare su tutte le furie tutta una serie di attori sociali e politici che invece questa cosa la vedono come fumo negli occhi, perché la speculazione sugli affitti è un grande. No, è un grande modello di speculazione neoliberista che qua a Berlino appunto portava soldi nelle tasche di pochi, motivo per il quale, per esempio, per molte persone è stato molto difficile farsi abbassare l'affitto, i proprietari facevano finta di niente, i
Anche
proprietari hanno
perché
cominciato.
è stata
Prego,
una
vai.
legge che erano le stesse persone in affitto che dovevano far valere nei confronti dei proprietari.
Esattamente. Esattamente, per cui, cioè, in realtà no, nel senso che i proprietari erano tenuti a mandare una lettera dicendo l'affitto si abbasserà di questo, però poi tantissimi non l'hanno fatto, quindi tu ti dovevi interfacciare con queste grandi aziende, perché appunto poi a Berlino il problema è che queste spesso sono grandi aziende, poi magari dopo ne parliamo, e quindi è stato molto difficile. In più molti di questi affittuari, insomma dei proprietari, hanno smesso di mettere le case sul mercato perché alcuni parlamentari dei cristiano-democratici, insomma, della CDU, del partito della Merkel e del partito liberale hanno impugnato questa legge davanti alla Corte Costituzionale. Diciamo che, è comunque, è, diciamo che ci sono dei gruppi di pressione, anche in questo senso. Per esempio, la CDU prende soldi regolarmente da aziende che hanno case, insomma, da proprietari immobiliari, cioè c'è abbastanza un dialogo fra queste forze politiche e poi i gruppi di interesse. Insomma, l'hanno impugnata davanti alla Corte Costituzionale che il 15 di aprile l'ha dichiarata illegittima, non tanto per il o non si è espressa sul contenuto della legge, quanto perché è una legge che secondo la Corte Costituzionale non può essere fatta dai lender, quindi dalle regioni, ma deve essere una legge fatta a livello federale. Quindi sul contenuto della legge non è stato detto nulla, questo è anche importante da capire. Semplicemente secondo la Corte Costituzionale, e anche qui ci potrebbero essere varie interpretazioni, la competenza era del Bund, insomma del governo federale e non di quello regionale. Questa decisione avrà l'infausta conseguenza che le persone che sono riuscite a non dover pagare più affitto e a farsi abbassare gli affitti adesso sono esposte alle rappresaglie dei padroni di casa che possono richiedere indietro i soldi che loro hanno risparmiato. Tra l'altro in questi mesi ci sono state cose assurde fatte dai proprietari, per esempio i cosiddetti affitti ombra, cioè che nei contratti c'era scritto l'affitto è questo, ma se il Mietendeckel viene bocciato dalla Corte Costituzionale te lo alziamo a questo livello. Insomma, quindi è questa
una sorta di rappresaglia.
Sì, per cui adesso la grande incognita è che cosa succederà a queste persone che forse dovranno restituire i soldi, anche perché il governo aveva detto forse incostituzionale, tenetevi soldi da parte. Però ovviamente dobbiamo pensare che questa cosa è arrivata nel mezzo di una pandemia in cui spesso le persone i soldi li hanno usati per mangiare, quindi insomma mi immagino che potrà essere molto molto complicato. Si parla di fondi straordinari del Comune di Berlino per aiutare le persone in difficoltà. In ogni caso sarà abbastanza complessa questa situazione. E il giorno stesso, che era giovedì scorso, c'è stata una grandissima manifestazione spontanea a Berlino, perché questo è veramente un tema molto sentito. Spontanea vuol dire che è stata chiamata meno di 24 ore prima e ha visto la partecipazione di 20.000 persone, 15.000 persone, quindi insomma una manifestazione che per essere non organizzata era gigantesca, appunto chiedere.
Scusa, sì, se ti interrompo un attimo, vorrei fare un passo indietro. Innanzitutto sì, è interessante il fatto che la cancellazione della legge abbia effetti retroattivi, ma questo immagino che sia dovuto al diritto costituzionale, per cui nel momento in cui viene abrogata in questo modo la legge è come se non fosse mai esistita, ma correggimi se sbaglio.
No, penso proprio che sia così.
E poi un altro aspetto interessante è quanto l'ultimo anno, diciamo dal periodo in cui questa legge è entrata in vigore, il periodo pandemico di fatto, nonostante abbia avuto degli effetti notevoli nel mercato reale degli affitti, non abbia invece influito sui prezzi. E questo è un elemento che immagino anche che in realtà questo fattore abbia creato del caos tra l'entrata in vigore del tetto, il fatto che poi invece adesso a un anno di distanza, nel momento in cui insomma non siamo nel picco della crisi pandemica quanto sembra, in questo momento questa legge cade, per cui sicuramente i valori di mercato sono stati sballati completamente. Ma comunque non sarebbe lo stesso una peculiarità berlinese, anzi è una cosa che sta succedendo in tutte le città, il fatto che nonostante l'assenza di turisti, l'assenza di persone che viaggiano e via dicendo, o di studenti, dovrebbe di fatto, secondo la legge della domanda e dell'offerta, far scendere i prezzi degli affitti, e questo invece non succede. Non so se è chiaro quello che ti sto dicendo, ma questo è sicuramente anche un altro elemento che dovrebbe influire sulla questione, è che sicuramente non riporterebbe i prezzi di mercato degli affitti berlinesi a quello che sarebbero stati seguendo il trend degli ultimi 10 anni.
Sì, il punto che hai toccato è evidentemente il punto, cioè che qui non c'entra nulla la legge della domanda e dell'offerta, e questa baggianata della legge della domanda e dell'offerta è stata anche portata avanti dagli oppositori del Mietendeckel qua a Berlino, insieme ad altre cose abbastanza assurde. È proprio un meccanismo di speculazione, cioè come ci sono in tante città, a Berlino è arrivato un po' dopo che in altre capitali europee, per la sua storia, perché è stata divisa, perché è una città più povera, insomma lo sviluppo è arrivato un po' dopo, ma è esattamente questo, cioè sono meccanismi di speculazione pura. Parliamo di grandissime aziende, alcune hanno la sede in Lussemburgo, in Inghilterra, che comprano e vendono case per sfruttando certamente la scarsità di case a Berlino, perché comunque le persone che sono venute in questi ultimi 10 anni sono immigrate a Berlino, sono state molte, per cui c'è stato anche un problema di mancanza di case reale. Ma appunto si tratta di speculazioni che fondamentalmente mettono veramente a rischio la vita quotidiana delle persone, perché se poi le persone si trovano a dover spendere quasi la metà del proprio salario in affitto e i salari continuano a rimanere bassi, è evidente che questa cosa crea degli squilibri che poi diventano veramente esplosivi. Insomma, sono aumentate tantissimo, per esempio, negli ultimi anni anche le persone che non hanno una casa, le persone senza tetto, che a Berlino sono sempre state abbastanza, ma in questi ultimi anni sono aumentate. Quindi certamente questo tema è ancora lì, e infatti il fatto che sia stata insomma annullata la legge alla fine ovviamente non toglie il problema, non cancella il problema.
No, certamente no, e mi sembra anche che suggerisca un po' la spiegazione, che è quello che hai accennato velocemente tu prima, ovvero chi sono i proprietari di queste case.
Se volete vi do anche un dato velocissimo, cioè nel 2012 le grandissime aziende, non c'è nemmeno un termine in italiano per non so, almeno io non lo so per indicarle, ma sono veramente delle aziende che di per sé hanno case e le affittano. Avevano 97.000 appartamenti, nel 2017 ne hanno 250.000 in tutta Berlino, e sono aziende a tutti gli effetti, sono aziende a volte quotate in borsa, sono aziende che appunto a volte hanno la loro sede è semplicemente una cassetta delle lettere, no? Quindi insomma meccanismi di speculazione, sono aziende speculative molto spesso che hanno l'unico scopo di fare profitto da quello che secondo molti, secondo me, probabilmente anche secondo voi, dovrebbe essere un diritto, cioè quello di avere un tetto sopra la testa. E questo aumento, questa privatizzazione, questo diciamo aumento della speculazione del mercato immobiliare a Berlino è andato di pari passo con la privatizzazione e con lo smantellamento invece di quello che era il patrimonio delle case popolari e delle case pubbliche, delle case popolari che dovevano andare secondo altri criteri a persone che ne avevano bisogno, che sono diminuite tantissimo nello stesso periodo, perché appunto si è deciso, e questa è stata anche una decisione politica e questo va detto, di lasciare campo libero a, secondo anche dettami che noi conosciamo bene, lo smantellamento del pubblico, il mercato che si autoregola e tutte queste cavolate qui. È stato deciso di lasciare, di fare di Berlino la prateria, il far west della speculazione immobiliare, e di farci fare tanti, tanti, tanti soldi, perché parliamo veramente di tanti soldi, parliamo di miliardi di euro l'anno, per dire, insomma, a queste grandi case, a queste grandi aziende di speculare nella maniera che loro ritenevano più opportuna e di creare un problema sociale che è diventato negli ultimi anni evidentemente esplosivo.
E sicuramente la forza di questi interessi economici ha giocato anche un ruolo, come dicevi
ma
tu.
Ma vi faccio un esempio: alla fine del 2000, nel 2020, il più grande contributo dato ai partiti in Germania è stato un contributo di, se non mi ricordo male, 500.000 euro dato da uno di questi grandi speculatori edilizi alla CDU. Cioè, questi fanno opera di lobby, vanno dai partiti, li finanziano i partiti e poi i partiti, guarda caso, difendono i loro interessi. È abbastanza semplice la questione ed è anche abbastanza lineare, non c'è nulla di particolarmente estroso. E sono proprio gruppi di interesse economico, e difficile da capire quanto abbia pesato sulla sentenza della Corte Costituzionale, ma insomma qualcosa sicuramente avrà pesato. Oltretutto la Corte Costituzionale è nota per avere anche spesso delle posizioni conservatrici, ha provato a bocciare il quantitative easing di Draghi anni fa, adesso tiene in scacco il recovery fund, insomma non è un covo di sinceri progressisti, ecco, la Corte Costituzionale tedesca.
Ok, fatta questa introduzione torniamo alla mobilitazione a cui stavi, di cui stavi cominciando a parlare prima che ti interrompessi.
Sì, appunto, come dicevo, giovedì c'è stata questa grandissima manifestazione di appunto parecchie decine di migliaia di persone, direi 15.000-20.000, che si è mossa per le vie del centro, è stata chiamata appunto nel giro di meno di 24 ore, è riuscita a raccogliere un grandissimo consenso, tant'è vero che la polizia si è trovata sotto numero e riusciva a malapena a gestire l'afflusso delle persone, e si è snodata per le vie del centro, ha fatto un giro nel quartiere di Neukölln, che è uno dei quartieri che ha avuto più in cui questa speculazione immobiliare è stata più violenta negli ultimi anni, chiedendo appunto a gran voce che si facesse qualcosa, protestando contro questa decisione e soprattutto ribadendo il diritto che la casa deve essere, bisogna cominciare a parlare della casa come di un diritto e non di un terreno di speculazione delle grandi aziende. Ci sono stati cori appunto contro la CDU, quindi contro i cristiano-democratici, che sono stati da subito individuati insieme ai liberali come i responsabili di questa situazione, perché si sono fatti portavoce di quella parte di società di borghesia berlinese che era ovviamente contraria al Mietendeckel, che appunto ricordiamo è comunque una legge che mette una pezza, non era una legge che risolveva il problema, metteva semplicemente una pezza. E per cui questa manifestazione grandissima è finita poi, è stata sciolta dalla polizia che non riusciva più a gestirla a Kotbussertor, e come spesso accade purtroppo ultimamente ancora di più nelle manifestazioni a Berlino, la polizia, per sciogliere la manifestazione che era veramente molto grande, ha cominciato a usare anche i soliti metodi violenti che spesso ormai la polizia berlinese usa con grande elargisce con grande generosità, diciamo, quindi botte a destra e a manca, spinte alle persone, persone trovatesi in mezzo a cariche senza nemmeno capire il perché, anche perché era una manifestazione con una composizione molto varia, c'erano bambini, c'erano famiglie, perché poi questa è veramente un tema che è trasversale alla società berlinese ed è molto sentita da tutte e da tutti, quindi è stato veramente, diciamo che la gestione dell'ordine pubblico è stata ancora una volta, perché non è ovviamente la prima volta, terrificante da parte della polizia, veramente basata sulla violenza e basata sulla violenza cieca a destra e a manca, come al solito. Però diciamo è stata una risposta questa della città di Berlino veramente massiccia, ha fatto, insomma, ha smosso anche abbastanza, secondo me, l'opinione pubblica, o perlomeno anche i politici che dovrebbero, secondo loro, mettere appunto risolvere questa situazione. Quindi sono attese altre mobilitazioni, speriamo. Perché appunto è un tema che comunque continua, e il fatto che la Corte Costituzionale non l'abbia dichiarata illegittima non rimuove ovviamente il problema.
Sì, stavo giusto per chiederti se questa giornata molto partecipata avrà dei seguiti sia a livello di nuove chiamate in piazza, ma anche in termini di rivendicazioni.
Allora, nuove chiamate in piazza di sicuro, nel senso che già circolavano nei canali appunto delle persone, degli attivisti per la casa, già circolavano nuove idee di fare altre manifestazioni, perché comunque è stato, cioè, l'entusiasmo nella rabbia, cioè si respirava veramente tanta rabbia, tanta delusione, tanta paura, l'incertezza, no, economica del proprio futuro, eccetera, però si è registrato anche molto entusiasmo, perché non ci si è sentiti soli di fronte a questa cosa che è successa. Quindi sicuramente questo entusiasmo porterà ad altre mobilitazioni. Diciamo che adesso in realtà parallelamente al Mietendeckel correva correva una mobilitazione vera e propria, che fra l'altro è stata, questa iniziativa è stata quella che ha chiamato la piazza di giovedì, quindi sono molto correlate le due cose, che invece è un'iniziativa che vuole espropriare direttamente queste grandi aziende immobiliari, che si chiama Deutsche Wohnen Enteignen. Enteignen vuol dire appunto espropriare, Deutsche Wohnen è la più grande azienda immobiliare berlinese, E che cos'è? È un'iniziativa che vuole, sta raccogliendo firme per indire un referendum che obblighi lo Stato di Berlino a espropriare le aziende immobiliari che possiedono più di 3.000 appartamenti e ricomunalizzarle, diciamo, oppure rimetterle comunque in una proprietà pubblica che bisogna ancora capire che cosa, come dovrebbe apparire. Però sicuramente il fatto che il Mietendeckel sia caduto spinge ancora di più questo tipo di opzione, questo tipo di mobilitazioni, certamente. Perché è evidente che la soluzione adesso è o fare un Mietendeckel, un rent cap a livello federale, però non si capisce bene chi dovrebbe farlo, visto che governa la CDU e tra l'altro ci saranno le elezioni a settembre, oppure appunto espropriare queste grandi aziende immobiliari e in una qualche maniera rimetterle in una proprietà pubblica e soprattutto rimetterle a servizio del bene pubblico e non della speculazione privata. Quindi sicuramente anche l'iniziativa Deutsche Wohnen Tignen continuerà a proporre mobilitazioni, continuerà a proporre anche supporto per gli inquilini che ne avranno bisogno. E sicuramente ci saranno altre mobilitazioni, ripeto, il tema è molto sentito e riesce sempre a mobilitare un sacco di persone, attivisti ma anche non attivisti.
Mi viene da dire che purtroppo non nutro molte speranze nel fatto che senza una forte pressione da parte delle piazze lo stesso governo del Land, come dicevi tu, che subisce le pressioni o che collabora con i grandi gruppi immobiliari, si muova da solo nella direzione di un esproprio delle loro grandi proprietà. Però non mi ricordo più che cosa volevo dire. Ah sì, cioè ho una domanda difficile a cui forse non è facile avere risposta, ma in caso di non pagamento della parte mancante tra l'affitto senza questo tetto massimo e invece quello con, si può essere sfrattati per morosità?
Allora dipende. Allora ho letto che per esempio siccome allora questo tema ovviamente ha creato molto scontento e le persone sono molto arrabbiate, anche le stesse aziende immobiliari stanno tentando di gettare acqua sul fuoco, per cui qualcuno ha già detto che proveranno a richiederli indietro, qualcun altro ha detto che li richiede indietro ma si possono rateizzare e sicuramente non si viene sfrattati. Questa però è la parola degli stessi speculatori che poi alla fine sono quelli che speculano sul tuo diritto all'abitare, quindi io tenderei a non fidarmi. Io la paura è che poi per questo bisogna tenere la guardia alta, perché la mia paura è che poi magari tra due mesi, tre mesi, quando l'attenzione pubblica è calata, questi ricomincino veramente a chiedere indietro i soldi e poi a usarli come un grimaldello per sfrattare le persone. Il Land di Berlino dall'altra parte ha già detto che proverà ad aiutare le persone che non ce la fanno, in realtà si è mosso tardi, si è mosso male, e che insomma proverà a fare un fondo specifico per aiutare gli affittuari, gli inquilini che non dovessero farcela a ripagare indietro le cose che hanno risparmiato.
Sì, quindi, sicuramente. Sicuramente tenere alta l'attenzione è uno degli elementi fondamentali perché le promesse poi non cadano nel vuoto, ma anche perché tutte le persone che hanno partecipato alla mobilitazione grande di giovedì scorso, ma anche quelle che non vi hanno ancora partecipato, prendano coscienza di quanto si può fare uniti e quanto invece si è costretti a subire se isolati o isolate. Comunque, se non hai altro da aggiungere, ti ringrazio molto per questo approfondimento.
Solo che appunto l'importante, come dicevi te, adesso è anche l'organizzazione, no, dal basso degli inquilini, e cercare di far valere i propri diritti, perché appunto adesso comincia una lotta abbastanza dura. Solo questo. Grazie a voi dell'opportunità.
Grazie a te. Ci risentiremo. Ciao.
Sì, ciao.